Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Sergio Rizzo, editorialista del Corriere della Sera, gli ascoltatori possono chiamare il numero verde 800 050 333. Per inviare sms 335 56 34 296. Vi ricordiamo che la trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast sul sito www.primapagina.rai.it.
Per prima cosa devo ricordare questa notizia che già avete sentito dai giornali radio, che c'è stato questa notte un incendio all'aeroporto di Fiumicino, per cui l'aeroporto è chiuso fino alle 14 di oggi e ci sono i treni fermi e le autostrade sono bloccate, si può soltanto uscire dall'aeroporto. E l'incendio è scoppiato questa notte verso le 3 e le 4, non si capisce bene, e le fiamme sono state domate intorno alle 7 del mattino, sarebbero partite da un deposito bagagli del Terminal 3. Pronto?
Sì, buongiorno. Sono Andrea, chiamo da Livorno, buongiorno. Mi fa molto piacere di parlare con un giornalista che stimo molto. Volevo testimoniare il mio plauso all'uscita di Cibati dal PD,
sì.
Perché finalmente qualcosa si muove. Dopo uno spettacolo deprimente di politici che si esprimono in maniera molto negativa su tutto quello che fa Renzi e poi non fanno niente, finalmente qualcosa succede, e volevo testimoniare qualcosa di diverso dalle menzogne, secondo me, della Boschi e di tutto l'entourage di Renzi, che continua a dire che quando vanno in giro i cittadini li avvicinano dicendoli bravi, continuate ad andare avanti, non fatevi fermare. Ma quando mai? Cioè, questa immagine di eroi che si sono costruiti intorno, questo manipolo di persone, credo che sia del tutto falsa. Quindi spero che Civati e altri che possano seguirlo creino un soggetto politico che dica qualcosa di nuovo, anche se nel panorama politico italiano i partiti ce ne sono, però temo che ci siano per buona parte inutilmente.
Sì, io sinceramente conosco Civati anche personalmente, ed è una persona anche che personalmente stimo. Detto questo, sinceramente non riesco a capire quale può essere lo sbocco poi di una decisione di questo tipo, se è una posizione aventiniana oppure se è una cosa che finisce per creare qualcos'altro. Leggo che ci sarebbero delle idee, no? Mettere insieme Civati con Landini, con Sell, ma per ora non si riesce a comprendere quale può essere c'è sempre stato qualche cosa a sinistra del centro-sinistra. Detto questo, bisogna vedere anche che tipo di forma e di connotazione prende, perché se poi alla fine come abbiamo visto le frattaglie poi finiscono per avere sempre un peso assolutamente molto relativo. Pronto?
Pronto, buongiorno. Senta, sono Adriana, chiamo dalla zona di Massa Carrara. Sì. Volevo proporre una mia riflessione che parte un po' dalle telefonate che si sono succedute riferite alla crisi che è in atto nella scuola, ma che possono essere allargate anche al tema dell'immigrazione ad alto. Mi sembra che facciamo un po' parte tutti di una società attuale molto infantile, in questo senso, in cui c'è poca responsabilità, e credo che gli organi di stampa facciano parte di questo sistema, perché anche questo presentare sempre notizie come chi ha ragione, chi ha torto, è colpa per esempio del sindacato, degli insegnanti che non lavorano più bene, o come posso proporre io adesso, comunque di una crisi della famiglia, perché le famiglie sono molto cambiate. A scuola elementare noi eravamo in 30, non fiatava una mosca e non c'erano le bacchettate. Adesso 28 bambini sono totalmente ingestibili. Con questo ancora non voglio dire che sia colpa della famiglia, perché forse bisognerebbe indagare ancora più approfonditamente l'argomento, dicendo quello che succede alle famiglie, alla complessità delle trasformazioni dei ruoli sociali e anche qui dell'informazione che è stata passata dagli anni 70 e avanti dai mass media, che deresponsabilizzano i genitori, tanto che poi ci sono librerie piene, no? Del fenomeno molto commerciale dei libri che insegnano ai genitori come fare il proprio mestiere.
Sì.
E quindi mi dispiace, perché mi sembra che in una società dove tutto è manicheo siamo tutti un po' come bambini, no? I bambini sono quelli che dividono fra il bene e il male, poi è con l'adultità che si comincia a ragionare sotto un altro profilo e a vedere che non c'è solo il bianco e il nero, c'è anche il grigio, ci sono mille sfumature, quindi i fenomeni sono molto più complessi. Tante persone hanno osservato cosa c'è dietro l'immigrazione. Come faccio a dire sì, è vero che l'immigrato quando viene qua non trova niente, poi magari me lo trovo a mendicare per la strada, ma cioè, il ragionamento credo che sia molto più allargato. Volevo capire lei cosa ne pensa.
Ma lei ha messo talmente tanta carne al fuoco che bisognerebbe stare 20 minuti qua a discutere, a dare un'opinione su ognuno degli argomenti che ha toccato. Io penso che, certo, lei ha fatto riferimento per esempio alle responsabilità della stampa, e ce ne sono tante, assolutamente, non soltanto la stampa. Bisognerebbe forse in Italia puntare il dito molto sulla televisione, ma detto questo ha perfettamente ragione. La cosa che però io non sopporto è questo scaricabarile che continuamente si fa da parte di tutti, cioè nessuno è mai responsabile di niente, no? C'è sempre qualcuno che ha più colpa degli altri, e se c'è la crisi della famiglia, sì, è vero, il rapporto con i figli è anche colpa della stampa, però è colpa della società, però è colpa del sindacato, cioè non veniamo mai fuori se ciascuno di noi non comincerà ad assumersi le proprie responsabilità. Penso che questo sia forse l'unico punto di partenza accettabile. Pronto?
Pronto?
Buongiorno.
Pronto, buongiorno. Io sono Mauro.
Sì?
E vorrei intervenire sul tema della restituzione,
sì,
diciamo così, del mal tolto sulle pensioni.
Sì.
Ora, io non sono un buonista,
sì,
anzi, io sarei, diciamo così, se fossi nato nell'Ottocento, un garibaldino.
Sì.
E adesso, pure all'età di 80 anni, sarei disposto, se ci fosse un nuovo Garibaldi, a fare la spedizione contro, non andare in Sicilia, eccetera, per liberare l'Italia, ma contro gli evasori fiscali e contro la corruzione, così largamente diffusa nel nostro paese. Quindi questo glielo dico, perché la mia proposta, sì, diciamo così, è umanitaria, nel senso che io sarei disposto a rinunciare all'aumento o comunque alla restituzione, diciamo, per quanto riguarda il mal tolto, come si dice, sulle pensioni, a favore di un progetto, di un piano di accoglienza decente verso i profughi, verso quelle persone che fuggono dalla guerra, che fuggono dalla miseria e che hanno bisogno di aiuto. Io penso, io sono un vecchio socialista,
sì,
non ho mai letto Marx, però diciamo così, ho letto il libro Cuore e penso che dobbiamo recuperare l'umanità. Grazie.
Beh, in effetti è vero. Il libro Cuore poi era socialista, non l'autore. Ma sì, io guardi, le rispondo con questo SMS che è arrivato qualche minuto fa di una dirigente pensionata che dice: perfettamente d'accordo con una sociologa saraceno, con la sensazione di rubare il pane ai nipoti, no? Perché effettivamente, cioè, questo tema delle pensioni e dell'adeguamento sbloccato così dalla Corte Costituzionale, cioè, apre a tutta una serie di riflessioni che si possono fare, no? Cioè, quanto è giusto e quanto è sbagliato, no? che certi trattamenti vengano corrisposti a forse a chi non ne ha diritto e invece magari chi ne ha diritto viene ingiustamente penalizzato. No, quindi c'è un problema di equità enorme all'interno del sistema pensionistico ed è un problema che si può affrontare soltanto forse andando a esaminare le situazioni caso per caso, perché abbiamo fatto un tale guazzabuglio di norme e di disposizioni, no? Nel corso degli anni, che è difficilissimo e complicatissimo adesso intervenire in modo veramente rigoroso senza commettere degli errori talvolta anche gravi, come sono stati fatti con la riforma Fornero, credo. Pronto?
Pronto, buongiorno a buongiorno. Tutti. Mi chiamo Claudio, chiamo da Roma e voglio con questa telefonata collegarmi a una telefonata che ha fatto ieri una guida turistica che chiamava da Roma,
sì.
Una signora, credo che fosse anche archeologa, la quale ha detto, ha parlato di un degrado aumentato e repentino negli ultimi tempi della città di Roma, e anche lei, signor Rizzo, dottor Rizzo, mi sembra che ha dato sì. Approvazione a questa affermazione. Io voglio fare una domanda non retorica, voglio veramente chiedere l'aumento di questo degrado effettivo e repentino negli ultimi tempi in che cosa è visibile, perché io vivo a Roma, sì, ci stanno dei problemi endemici, tipici, ci stanno pure delle cose belle a Roma, sempre sì, una città piena di musei, con tante biblioteche pubbliche, sono state aperte nuove linee di metropolitana, certo, ci stanno problemi del traffico, problemi della corruzione, quelli della grande metropoli. Vorrei capire da qualche esempio, da qualche indicazione precisa, io Roma l'attraverso tutti i giorni, da periferia a periferia passando per il centro, vorrei capire dov'è questo aumento visibile e netto del degrado. Grazie, tutto lì.
Ma insomma, non lo so, a me sembra che la città non sia più pulita, particolarmente pulita degli ultimi mesi. Non mi sembra che ci siano che i trasporti funzionino meglio, non mi sembra che ci sia meno meno degrado appunto in certi giardini pubblici. Cioè, sinceramente non mi pare che sia una città questa nella quale si vive meravigliosamente. Basta fare un giro nelle altre città italiane, non è che bisogna andare per forza all'estero, basta andare a Milano, basta andare a Torino. Certamente tutte le città hanno difficoltà, ma qui evidentemente c'è un problema in più. D'altra parte abbiamo visto le inchieste che hanno colpito alcuni settori, anche alcune ditte di che lavoravano per questo comune, che insomma hanno dimostrato qual era il contesto in cui avveniva la gestione di certi servizi. Cioè, questa è una città in cui si spendono tantissimi soldi per delle cose che sinceramente lasciano esterrefatti. Penso per esempio a tutti i soldi che il comune spende per la cosiddetta emergenza abitativa e poi si scopre che la metà di quelli che occupano quelle case lì non hanno bisogno, eppure sono tutti i soldi che vengono poi tolti ad altre cose fondamentali come la pulizia delle strade, come appunto il trasporto. Questo, Roma è una città che, lo dicevo ieri, non è assolutamente considerata una capitale, perché se fosse considerata una capitale certamente avrebbe avuto in passato soprattutto una gestione e un trattamento un po' diverso. Pronto?
Buongiorno, mi chiamo Giorgio Zaninelli, telefono da Bolzano. Allora, in Grecia sono stati riassunti, o si dice che saranno riassunti, 4.000 dipendenti pubblici,
sì,
che il Samaras aveva licenziato,
sì,
per inchinarsi ai voleri della cosiddetta Europa. Allora, questo viene fatto non credo per rispettare solamente le promesse elettorali, ma soprattutto per dare un po' di respiro a una popolazione che, per chi c'è stato in Grecia, si rende veramente conto che è stremata. Negozi chiusi, gente per strada che chiede l'elemosina, insomma la situazione è veramente disastrosa. Allora, in questo momento la Grecia pare non voler erogare i 7,2 miliardi di euro che la Grecia si attende però questi 7,2 miliardi verrebbero incamerati dalla Grecia subito dopo, 6 miliardi e 9 dovrebbero essere restituiti a chi glieli ha prestati. A questo punto mi chiedo perché la Grecia non smette di pagare quelli che sono i debiti, perché ne ha talmente tanti che tutti capiscono che non potranno mai essere rimborsati. Allora a questo punto i soldi che risparmia nel restituire a chi non potrà mai ricevere la cifra che ha concesso potrebbero essere utilizzati per alleviare quello che è lo stato della popolazione, che è veramente miserrima. Ah, scusi, sì. Ancora una cosa, a questo punto arrivati a questo cosiddetto default o fallimento, per dirlo all'italiana, che mi sembra molto comprensibile da tutti, perché la Grecia dovrebbe uscire dall'euro? Non, è una questione che io non mi spiego.
Ma questa è una questione che molti non si spiegano, non soltanto lei, ma credo che nemmeno Tsipras voglia poi alla fine percorrere questa strada, perché credo si siano anche resi conto dei pericoli che sono insiti ad una scelta di questo tipo. L'ha spiegato bene Prodi qual è stato l'errore, l'ha spiegato bene Prodi da Fazio l'altra sera. Quando si poteva intervenire con 30 miliardi si è lasciata incancrenire la situazione, per cui poi ce ne sono voluti 300. E questo comporta poi che c'è una si è innescata una spirale, che è una spirale da cui è difficilissimo uscirne, è ovvio questo. Poi qui si tocca con mano anche tutta l'ottusità, diciamo, dei trattati, ma anche di come i trattati internazionali vengono interpretati, perché diciamo oggettivamente la Grecia è in Europa un peso piuma rispetto ad altri paesi, no? Quindi pur avendo dei problemi rilevanti, questi forse con la solidarietà del continente si potrebbero risolvere in modo molto meno doloroso. Tra l'altro evitando anche derive di tipo politico che potrebbero poi avere conseguenze incalcolabili in altri paesi, no? Sappiamo per esempio che questa corrente anti-europeista si sta affermando un po' dappertutto, e che oggettivamente questo rischia di mettere a rischio anche diciamo la tenuta della nostra moneta e con tutto il resto che ne consegue. Quindi basterebbe alle volte un po' di buonsenso, ma il buonsenso non mi pare che sia una qualità che hanno, che sia molto diffusa, non soltanto in Italia ma anche in Europa. E fra gli SMS che sono arrivati ce ne sono alcuni, diciamo, che criticano il termine che ho usato prima, il termine di frattaglie. Non era un termine offensivo, no? Volevo soltanto dire che poi alla fine bisogna capire anche uno che cosa vuole fare nella vita. Se tu pensi di dare un ruolo alla tua funzione creando un partito, che poi è un partito che porta a casa l'1%, abbiamo visto che cosa è successo già per esempio con l'esperienza di Scelta Civica, cioè ci sono delle situazioni dove alle volte l'obiettivo pur giusto e coraggioso, devo dire, perché Civati ha fatto una scelta coraggiosa, non è una scelta criticabile. Se uno non è convinto di certe cose è giusto che, diciamo, sia coerente con le cose che pensa. Quello che io mi permettevo di sottolineare era un po' il fatto che in un paese che già è così, dove la politica è già così frazionata, forse, non so, bisognerebbe ragionarci un attimo prima di pensare di costituire un altro partito che inevitabilmente sarebbe destinato ad avere un peso molto modesto, insomma, e quindi anche una capacità di condizionamento della politica molto poco rilevante. Ecco, tutto qui, era solo questa la mia osservazione, non volevo essere, ripeto, offensivo con nessuno, insomma. Pronto?
Pronto, Massimo da Ravenna.
Prego.
Vorrei parlare, insomma, dell'immigrazione, no? Argomento tanto dibattuto, così. No, perché io lavoro nel settore ortofrutticolo, insomma, qui nel Ravennate.
Sì.
E, insomma, la maggioranza delle aziende, quelle un po' più grandi, insomma, praticamente vanno avanti anche grazie
agli immigrati.
Agli immigrati, insomma, certo. La manodopera, buon mercato fornita dagli immigrati. quindi anche perché ormai gli italiani certi lavori si sa, insomma, no? non li vogliono più fare, e quindi ma non è solo per il settore agricolo, perché basta andare anche nel settore, insomma, dell'edilizia, tanti altri settori, insomma, sono a vedere, buona parte di manodopera è fornita dagli immigrati a buon mercato, è che ci voglia molto a capirla, mi sembra. E poi sto giochetto, non so, del permesso di lavoro, non capisco, sui lavori stagionali, poi come anche lì è un giochetto, senza considerare poi, non so, tipo i rumeni, che non sono extracomunitari, sì. Sì. Quindi anche questi, anzi uno, io parlando lì con certi agricoltori, mi dicevano, i rumeni probabilmente li hanno fatti entrare nella comunità europea perché si sapeva che si ha bisogno, no, di manodopera a buon mercato, certo. E quindi facendoli entrare nella comunità europea, i rumeni e company, insomma, no? Ecco, vorrei sapere lei, siccome è un argomento sempre molto contestato,
ma gli immigrati in Italia hanno ormai un peso sul PIL che è rilevante, quindi anche far finta che non esista questa realtà mi pare un po' complicato. E d'altra parte basta andare anche al nord, non soltanto, diciamo, nelle città, nelle grandi città, ma anche nei centri produttivi, per accorgersi che c'è una presenza molto, molto importante degli immigrati, senza parlare appunto della famosa storia dei lavori che nessuno vuole fare e che invece loro fanno. Insomma, pensiamo per esempio soltanto all'assistenza agli anziani. In Italia credo che la maggior parte delle badanti e dei badanti sia di, insomma, diciamo, sia di nazionalità, no? Diversa da quella italiana, insomma. Quindi nella globalizzazione è anche molto complicato mettere dei limiti, come dire, cioè dei limiti invalicabili. Soltanto le frontiere, non ce l'ha fatta nessuno, nemmeno gli Stati Uniti con il muro, hanno alzato il muro col Messico, ma ovviamente continua l'immigrazione tranquillamente a passare da una parte all'altra, ma è un tema, è una questione che va gestita semmai con intelligenza a livello più ampio che non quello dei singoli stati, perché ormai questo è un problema che riguarda l'intero continente, e quindi non si può pensare che sia soltanto l'Italia a occuparsene, o la Grecia oppure la Spagna. Qui è una questione che va affrontata in modo serio dall'intero continente, tenendo presente appunto che noi, anche dal punto di vista demografico, visto che i nostri paesi sono tutti quanti molto, molto deboli dal punto di vista demografico, gli immigrati rappresentano anche una linfa vitale in una certa misura. Pronto?
Pronto, buongiorno. Buongiorno. Rizzo. Oggi è il giorno di Civati.
Sì.
Torniamo su di lui. Allora, lui lascia il PD, entra nel gruppo misto,
sì.
È una specie di purgatorio. Allora, io spero che non faccia l'ennesimo partito, che magari provi a cercare Barca oppure Landini, che fine hanno fatto. Per dire, allora, intendo dire che la sinistra italiana avanza divisa in mille rivoli, partitini, e le volevo chiedere proprio qual è la malattia della sinistra italiana. Ovviamente non siamo più negli anni 70, dove le fasce sociali erano riconoscibili, le istanze più facili da comunicare. Oggi nella cosiddetta società fluida cioè questa sinistra naviga male in questa fluidità e probabilmente non riesce ad individuare dei potenziali elettorati che sono mobili e non sono più classificabili. Quindi secondo me bravo Civati, però per andare dove?
Beh, insomma, è quello che dicevo anche io prima, no? Io, ripeto, conosco bene Civati ed è una persona che stimo perché è sempre stata molto limpida e coerente con le cose che pensa. Ed è giusto a questo punto che se lui ritiene di dover fare una scelta di questo tipo la faccia. Detto questo, però, bisogna anche capire, sì, insomma, il tema del malessere che attraversa la sinistra è un tema che, diciamo, sconfina nella letteratura, come è evidente, no? Cioè, è stato citato nei film di Nanni Moretti, insomma, se ne è parlato mille volte di questa cosa, anche del masochismo di certa sinistra che diciamo che tutte le volte che riesce a diventare maggioritaria, poi colpita dalla maledizione, riesce sempre a riconsegnare le chiavi del governo, quello che è all'avversario di destra, insomma, no? Quindi c'è una questione che forse, diciamo, ha a che vedere anche con il modo con cui oggi si declina il tema della sinistra. Cosa è di sinistra? C'era ieri un articolo di Galli della Loggia su Corriere della Sera, da questo punto di vista molto interessante, che spiegava un po' la fenomenologia di Renzi. In effetti, cioè, troppo spesso la sinistra è stata fatta coincidere con dei conservatorismi, no? Mentre invece, che sono quelli che, su cui ancora si combatte gran parte della stessa sinistra, mentre invece ce n'è un pezzo, che non è neanche un pezzo tanto piccolo a quanto pare, visto che Renzi ha portato a casa alle europee più del 40%, che invece vuole innestare nell'agenda della sinistra delle cose che invece fino a poco tempo fa forse appartenevano ad altre schieramenti politici, ad altre ideologie, non so, no? Per esempio tutto il tema della competitività, delle liberalizzazioni, che tra l'altro su cui anche lo stesso Bersani un giorno fece un'interessante dissertazione, no? Sostenendo che le liberalizzazioni erano tipiche, diciamo, della destra storica, in realtà oggi sono invece di sinistra, perché danno più possibilità di scelta ai consumatori e creano maggiore efficienza nei servizi. Quindi da questo punto di vista certo è molto, molto complicato anche far convivere due anime così diverse all'interno dello stesso schieramento, dello stesso partito. Però non c'è dubbio che questa è una strada che va percorsa fino in fondo, se si vuole forse portare a casa qualche cosa da parte della sinistra, no? Un po' come hanno fatto anche i democratici americani, che tutto sommato sono poi l'ispirazione vera del PD, che rappresenta in Europa un'anomalia, ma se si confronta invece con altre esperienze fuori dall'Europa invece non lo è affatto, insomma, e fuori dall'Europa invece funzionano. Pronto?
Buongiorno, chiamo da Roma. Mi rifacevo alla notizia che lei ha letto delle sanzioni comminate ai deputati del Movimento 5 Stelle.
Sì, com'è il suo nome, scusi?
Luciana.
Sì.
E appunto mi sembra che ha detto 600 e passa giorni di espulsione, sì, dall'aula. Ora, io consulto regolarmente i resoconti della Camera, anche del Senato, ma più spesso della Camera, proprio per mio interesse personale, basta andare sul sito, sì, del Parlamento. E guardi, i comportamenti dei deputati del Movimento 5 Stelle sono veramente terribili in aula, cioè hanno un grado di violenza verbale, di insulto, di stravaccamento totale, di impedimento ai colleghi, anche avversari, di parlare. Sì. Insomma, io dico, se si accettano le regole della democrazia, bisogna accettarle completamente. Io non ho simpatia particolare per la Presidente Boldrini, non sono del suo schieramento politico, però vedo gli insulti che lanciano la Presidente, ai vicepresidenti, sono veramente, guardi, intollerabili, sembra un bivacco certe volte, come diceva Buonanima l'aula, sì. Quindi sinceramente io credo che sia giusta questa sanzione, ecco, volevo dirle solo questo.
No, ma io non ho espresso dei giudizi sulla giustizia o meno di questa sanzione, è una cosa che hanno deciso i vertici della Camera, secondo i regolamenti, quindi avranno avuto le loro buone ragioni, per carità, però bisognerebbe anche dire che In Italia si è prodotta una situazione un po' particolare, no? Cioè, se il Movimento 5 Stelle, diciamo, con tutto il suo carico di antagonismo nei confronti, diciamo, della politica tradizionale, ha preso il 25%, nel 2013 un motivo c'è, credo, no? Il motivo è che abbiamo una politica che insomma ha mostrato grandi lacune e l'attenzione che questa cosa ha provocato all'interno della società poi si è scaricata in un movimento che ha le sue particolari forme di espressione, che sono anche molto colorite e anche molto violente in alcuni casi, certamente, perché abbiamo visto anche in televisione certe scene che non avremmo voluto vedere, però insomma, diciamo, c'è anche una causa per cui si determina questo. Naturalmente anche a me non piacerebbe né vedere quelle scene né vedere né leggere notizie per cui vengono distribuite sanzioni di questo tipo. Cioè, teniamo presente che 66 persone sospese dai lavori parlamentari vuol dire più del 10% del Parlamento, ed è una cosa assolutamente senza precedenti questa cosa. Quindi qui farebbero bene a rifletterci anche quelli che insomma fanno parte dei partiti tradizionali, perché se c'è questa situazione forse qualche responsabilità ce l'hanno pure loro in qualche modo. Pronto?
Pronto, buongiorno signor Rizzo, sì. Mi chiamo Nicola. Senta, io sono rimasto impressionato dalla lettura che lei ha fatto per quanto riguarda i vitalizi. Saranno condannati soltanto coloro i quali superano i 6 anni.
Sì, non è proprio così.
Però, cioè, io mi appello.
Glielo spiego se vuole.
Sì. Ma mi appello soprattutto all'articolo 54 della Costituzione. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. Nel secondo comma dice: i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando il giuramento nei casi stabiliti dalla legge. Ora mi sembra che qualsiasi situazione presenti un'ingiustizia veramente totale nei confronti, è una prevaricazione nei confronti di noi cittadini, soprattutto in situazioni di difficoltà di questo tipo. Cioè, noi addirittura ci preoccupiamo delle pensioni, altre cose del genere, di un deficit e altre cose di questo tipo, e viceversa dobbiamo pensare a coloro i quali si sono incassati fino a questo momento vitalizi non dovuti, assolutamente, poi passarli anche al coniuge e ai figli. Allora c'è qualche cosa di sproporzionato in questo senso, per cui io faccio appello a lei e agli italiani di richiamarsi al diritto di petizione, sempre appunto secondo l'articolo 50 della Costituzione, in cui si dice che tutti possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi ed esporre comuni necessità. Ecco, mi zitto.
Ma dunque, io, fosse stato per me, sarei stato molto più duro. Lì il problema è che la legge Severino dice che non si possono candidare quelli che hanno pene superiori a 2 anni, no? Io sinceramente non capisco i 2 anni. Io penso che anche un giorno, nel senso che chi è il rappresentante del popolo non deve avere alcuna macchia, no? Quindi deve essere assolutamente immacolato. Detto questo, la legge è quella, e quindi su quella poi hanno modellato questa delibera, che poi vediamo se oggi verrà approvata. Certo, la questione dei vitalizi è una questione che meriterebbe forse una discussione molto più lunga di quella che possiamo fare in pochi secondi, ma la cosa che fa impressione è la resistenza che c'è sempre stata, perché non ci dimentichiamo che adesso si affronta questo problema qua, ma questo è un problema che c'è, esiste da tantissimi anni, perché da tantissimi anni che c'è gente condannata che prende il vitalizio, e questo tema non è mai stato affrontato. Sapete perché è stato affrontato? Perché in Sicilia è scoppiato il caso di Cuffaro, e il presidente del Consiglio regionale della Sicilia ha mandato una lettera a un certo punto alla Camera e al Senato dicendo: guardate, io ho dovuto sospendere il vitalizio a Cuffaro, ma voi che fate con quelli che sono condannati? Ed è partita la cosa, se no non sarebbe forse neanche mai scoppiato questo caso. Quindi questo per far capire come la politica, no, poi non ci voglia mai sentire da certe orecchie. Pronto?
Pronto, buongiorno. Buongiorno, dottor Rizzo. Buongiorno. Mi chiamo Ferdinando Scaglione, telefono dalla provincia di Reggio Calabria, Gerace. Sì. L'argomento è la scuola, la proposta della riforma scolastica. Ho avuto il piacere di essere inviato dal Ministero della Pubblica Istruzione alcuni anni fa in Inghilterra a fare un rapporto sulle scuole inglesi, sulle scuole anglosassone in generale.
Sì.
Ho trovato questa riforma molto vicina a ciò che io ho visto e che ho apprezzato moltissimo, ma c'è il problema che qualsiasi riforma non è accettata dagli studenti, che contestano sempre, e non è per niente accettato dagli insegnanti, che non sopportano il merito. Ora lì funziona così, funzionava e funziona così, cioè un mercato libero, gli insegnanti mettono un'inserzione, un annuncio pubblicitario, e anche le scuole, che sono completamente autonome, e c'è molta collaborazione tra famiglia e scuola, metto un'inserzione sul Times di Londra che il venerdì esce un inserto per gli insegnanti. I presidi prendono in considerazione il curriculum e in base ai curriculum inviati assumono per 3 anni, e dopo 3 anni gli insegnanti devono fanno un rapporto davanti ad una commissione composta da 6 persone non appartenenti alla scuola dove hanno insegnato, ma sono rappresentanti del Ministero della Pubblica Istruzione, della Contea, del sindacato, e in base al rapporto che presentano e anche al colloquio che viene svolto dopo 3 anni, diventano, diciamo, sono promossi o meno promossi o per niente promossi, ma comunque rimangono insegnanti, sì. Continuano a fare domande, eccetera. Per cui abbiamo insegnanti di serie A, di serie B e di serie C. Insegnanti di serie A guadagnano quanto un manager, tantissimo. Quelli di serie B di meno, quelli di serie C molto di meno. Ecco, secondo me è indispensabile che si tenga conto, perché si dice sempre guardiamo la Germania, guardiamo l'Inghilterra, eccetera. Bene, guardiamoli e ci accorgiamo che la scuola così non può continuare. Chiedo un suo parere e la ringrazio molto.
Ma sa, noi abbiamo problema della nostra scuola è che noi pensiamo che la scuola, cioè sia sempre, la politica pensa che la scuola sia un problema fondamentalmente di chi ci lavora, cioè degli insegnanti, e non quello è il problema da risolvere, non quello invece di chi va a scuola, cioè dei ragazzi, dei nostri figli, degli studenti. Io per esempio non capisco perché invece di accanirsi su questioni che riguardano il potere dei presidi e degli organi collegiali, che per carità è un dibattito che potremmo anche considerare accettabile, ma lo potremmo considerare accettabile se ci fosse anche una discussione seria su, per esempio, sui programmi, per esempio sulle attrezzature che hanno le nostre scuole, per esempio sullo stato di sicurezza delle nostre scuole. Cioè, ci sono, credo, più della metà delle scuole italiane che non hanno, non sono in regola con le norme di sicurezza. Non è una cosa irrilevante, no? Pensiamo ai servizi della scuola. Ancora oggi i genitori devono portare la carta igienica nella scuola materna e alle elementari, quindi siamo proprio ai minimi termini. Io credo che forse bisognerebbe porre l'attenzione su questi aspetti piuttosto che non sugli aspetti di potere interno alla scuola. E si chiude così anche il filo diretto per oggi, e ricordo che dopo il GR3 va in onda Pagina 3, che è la rassegna delle pagine culturali, mentre alle 10 tutta la città ne parla, continua la discussione sui temi di cui stiamo discutendo, e continuate a seguire anche sul sito di Prima Pagina e sulle pagine di Facebook. Buona giornata a tutti.
Sergio Rizzo, editorialista del Corriere della Sera, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima Pagina è un programma a cura di Paola De Monte. In redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Marco Pompi, Gianfranco Rossi. Posta elettronica primapagina@rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.